l'intervista di Giuliano Giubilei.
Buona giornata a tutti da Radio Immagine, benvenuto a chi ci ascolta sul podcast della radio, benvenuto soprattutto al nostro ospite che oggi è Pierluigi Castagnetti, lo conoscete tutti, politico di lungo corso, più volte parlamentare, accompagnato fin dall'inizio la crescita dell'Ulivo e la nascita del Partito Democratico. Buonasera Castagnetti.
Buonasera agli ascoltatori.
Ecco, in queste ore la paura, l'attenzione di tutti è per quello che sta succedendo ai confini dell'Ucraina. Lei crede davvero che Putin sia sul punto di invaderla?
Ma non ho elementi se non quelli che si leggono sui giornali. Sicuramente la strategia di Putin è inequivocabile, cerca di ricostruire con tutti i suoi mezzi che sono veramente molto importanti, pensiamo solo a quelli delle risorse energetiche, nella fattispecie non è questo, insomma, ecco, ma insomma con tutte le sue risorse e anche la sua intelligenza strategica pensa di ricostruire per quanto possibile confini più larghi per la Russia, tendenzialmente verso quelli dell'Unione Sovietica, anche se si rende ben conto che alcuni paesi che hanno conquistato l'autonomia dopo il 1989 in Europa, nel centro Europa, quelli non potranno più essere riassorbiti. Ma la strategia è questa, insomma, no? Del resto che Putin abbia un disegno molto largo, un orizzonte largo, è dimostrato, mi pare, insomma, ormai da tanti episodi, da tante scelte. Purtroppo non è mai stato preso in considerazione dall'Occidente questa sua capacità di strategia. È uno dei pochi leader assieme al leader cinese, insomma, no? Ad avere un disegno mondiale, insomma, no? Mentre invece l'Occidente
balbetta un po', insomma.
Balbetta, no? Molto, sì.
Comunque queste sono ore, proprio queste che stiamo vivendo, in cui si moltiplicano i tentativi diplomatici appunto per scongiurare una guerra vera. Scholz, il cancelliere tedesco, è a Mosca dopo aver visto il presidente ucraino Zelensky. Ecco, speriamo, insomma, c'è qualche speranza che alla fine vincerà il negoziato, che spesso, come dire, trova una soluzione a problemi che sembrano esplosivi nelle ultime ore utili, insomma, però ovviamente
sì,
correndo parecchio.
Per la verità è mancato quello che colpisce, che è mancato un vero mediatore, insomma, no? Fra Biden e Putin non c'è stato. L'Unione Europea, è vero che l'Unione Europea fa miracoli, se pensiamo solo al fatto che non ha poteri in politica estera, perché i 27 paesi si sono tenuti la sovranità della politica internazionale totalmente nelle loro mani, però l'Unione Europea probabilmente avrebbe avuto la possibilità di giocare una mediazione non all'ultimo istante, non all'ultimo momento, insomma. Noi abbiamo vissuto dei momenti di tensione anche maggiori, perché lì c'era proprio il rischio dell'esplosione di una guerra che poteva persino essere nucleare, insomma, quella dei missili a Cuba nel 1962, ma in quell'occasione, in silenzio, ma tutti lo sapevano, c'era la diplomazia vaticana, che come è noto a tutti è una rete diplomatica forse la più efficiente, insomma, ecco, al mondo, sollecitata anche da Papa Giovanni XXIII, che noi conosciamo come Papa Buono, ma era anche il Papa che conosceva la politica e le relazioni internazionali, perché era stato lui stesso un diplomatico, un nunzio tra i più importanti della rete vaticana, in particolare quando era nunzio apostolico a Parigi, insomma, si è occupato di grosse questioni internazionali. e lui ha lavorato molto, e la diplomazia vaticana ha lavorato molto, tant'è che Khrushchev l'anno dopo, nel 1963, dirà che è stato decisivo l'intervento del Vaticano, insomma, ecco, per evitare veramente la catastrofe, insomma, ecco, sì, nella baia dei porci. Ecco, ma c'era lì, c'era qualcuno, purtroppo in questa crisi, che è una crisi che si trascina da vari mesi, insomma, no? Non c'è stato
Un vero mediatore.
Un vero mediatore. Beh, insomma, anche c'è perché stati dei tentativi, Macron sicuramente, ecco, aveva l'ambizione di esserlo, ma non basta avere l'ambizione, bisogna anche essere capaci, insomma, e avere alle spalle, come dire, un consenso di cui forse non era munito anche,
e avere anche un mandato, diciamo, no? Dagli altri.
Appunto.
Forse, ecco, Putin ha approfittato anche di un momento particolare dell'Occidente, perché Biden, soprattutto dopo l'Afghanistan, abbiamo visto che è in difficoltà. Macron sta per affrontare un'elezione che forse potrebbe essere difficile. Scholz è appena arrivato, insomma, al governo tedesco dopo una lunghissima stagione della Merkel. L'Italia è, insomma, impegnata anche in una transizione non facile, insomma, l'elezione del Presidente della Repubblica. Quindi non ha nemmeno sbagliato i tempi Putin, diciamo, per questa sua offensiva che è politica, diplomatica e militare.
Sì,
no?
Ormai bisogna essere sicuri che abbiamo visto anche il passaggio da Trump a Biden negli Stati Uniti. L'America non si occupa più, del resto del mondo, o se ne occupa in misura molto relativa. Sì. E dunque c'è un problema di protagonismo delle altre potenze occidentali che devono trovare un momento di coordinamento. Se non vogliono cedere sovranità all'Unione Europea, dovranno pure inventarsi, come dire, degli strumenti di coordinamento delle loro forze, insomma, no? Per assumere anche un ruolo significativo sullo scenario internazionale. Pensiamo solo a quello che sta accadendo in Africa. L'Africa è un continente che è immediatamente di rimpettaio dell'Europa. L'Africa ormai è uno spazio affidato alle scorribande di grandi paesi, della Russia medesima, ma in particolare Cina, della Cina, persino di Ankara, insomma, no? Persino della Turchia. E noi che siamo quelli più vicini, e per tante ragioni, insomma, ecco, dovremmo essere anche più sensibili, nel senso che in Europa ci sono i grandi paesi che colonizzarono l'Africa nei secoli scorsi. Noi assistiamo con una sovrana indifferenza a quello che sta accadendo, che può avere delle conseguenze immediate. Non è che l'Europa debba, tra l'altro, ha una credibilità l'Europa, quella di non avere più nessun disegno colonialista, insomma, no? Che pure in passato ha avuto, quando in Europa avevano sedi i grandi imperi. Ma insomma, l'Europa oggi ha la credibilità di non volere colonizzare, però deve occuparsi dei problemi, ripeto, dell'Africa, ma si può anche spaziare su altri problemi. Sta di fatto che in Europa c'è l'Ucraina, in Europa si gioca questa grossa partita, e in Europa l'Europa non esiste, insomma, no, di fronte a questa partita. Questo è veramente inquietante.
Ecco, ma questo potrebbe essere, diciamo, una conseguenza della fine giusta, insomma, dell'era della dottrina delle sfere di influenza, insomma, che però, ecco, le volevo chiedere un giudizio su questo, perché in questi giorni mi ha colpito una intervista rilasciata a un giornale dall'ambasciatore Sergio Romano, che certo non è un pericoloso nostalgico del comunismo, però ha detto che la cosa più sensata in fondo è che l'Ucraina resti neutrale, una specie di cuscinetto, insomma, tra, non le chiamiamo più sfere di
influenza. Io penso anche la stessa cosa, che questo problema esiste. Ci potrebbero essere, insomma, se l'Ucraina farà dei progressi sul piano, come dire, della democratizzazione interna, perché esiste anche questo tema, che certo, non va sottovalutato. Ecco, l'Ucraina domani può esprimere aspirazioni anche a far parte dell'Unione Europea, e però nello stesso tempo credo che bisognerebbe riconoscere che per la sua posizione geografica così prossima alla Russia, insomma, potrebbe non pretendere di far parte anche della NATO, che è un'organizzazione militare, insomma. Per questo occorre un'intelligenza anche strategica che si occupi di questi temi. Purtroppo all'interno dell'Unione Europea si è smesso di parlare di politica, anche solo di parlare di politica estera, di approfondire questi temi. Ci si è sempre fidati e affidati al fatto che c'era un paese più forte degli altri, che era la Germania, e che in un qualche modo si faceva carico di valutare questi problemi e anche di assumere qualche iniziativa, insomma, ecco. Però adesso il ruolo della Germania non è più lo stesso, il ruolo della Francia da molto tempo non è stato un ruolo decisivo su questo piano. L'Unione Europea deve porsi il problema. Ci possono essere, ripeto, delle modalità perché paesi come l'Ucraina insomma non diventino parte della NATO, ma ricevono forme di collaborazione e persino di protezione come quelle che è in grado di esprimere l'Unione Europea, insomma, per la propria indipendenza, insomma, di rassicurazione della propria indipendenza, della propria autonomia.
Castagnetti, ecco, senta, per venire alle cose italiane di casa nostra,
domestiche.
Dopo la rielezione di Mattarella si è parlato molto dello stato di salute dei partiti, di quanto la partita del Quirinale ne avesse rivelato la crisi e quanto avesse messo in luce tutto sommato anche la vitalità del Parlamento. Nella conferenza stampa di pochi giorni fa Draghi, ecco, non solo ha escluso un suo possibile impegno in politica dopo, insomma, dopo il 2023, ma è sembrato anche molto irritato con i partiti. Credo sentimento che alcune forze politiche certamente ricambiano, ecco, ma questo renderà più difficile il percorso del governo, questa situazione che si è creata?
Ma il percorso del governo da qui alla fine della legislatura non sarà facile, perché è già esplosa la conflittualità elettorale. Abbiamo una tornata elettorale amministrativa molto importante da qui a pochissimi mesi, ma soprattutto c'è il grande passaggio nel 2023, in cui tra l'altro, insomma, andremo a costituire un Parlamento numericamente molto ridotto rispetto all'attuale, insomma, ecco. E quindi sono passaggi così importanti che tra l'altro vedono soprattutto nel centrodestra una conflittualità interna che è destinata ad aumentare, non a regredire, perché lì c'è in ballo il primato, ecco, fra le prime due forze politiche del centrodestra, e dunque io immagino che, insomma, la conflittualità anche nell'area del governo, della maggioranza di governo, possa aumentare, perché in particolare Salvini sta giocando una sua partita nei confronti di un partner politico che però non fa parte della maggioranza e quindi molto più libero, Fratelli d'Italia, insomma, ecco, di giocare una sua posizione polemica. E dunque io credo che queste saranno più che fibrillazioni, e dunque la maggioranza che sostiene il governo è destinata ad affrontare nei prossimi mesi, ecco, dei momenti sicuramente di tensione, di fibrillazione, insomma, ecco, per cui capisco che anche Draghi si senta un po' provato e sia molto preoccupato di questo, insomma, ecco, perché pensiamo solo alla partita del PNRR, non è che abbiamo portato a casa, diciamo così,
il quadro generale.
Ecco, l'impegno dell'Unione Europea, ma le risorse ci vengono date se siamo in grado di fare le riforme e soprattutto di presentare dei progetti esecutivi, concretissimi e verificabilissimi. E dunque c'è bisogno di un lavoro molto serio da parte del governo.
Ecco, se uno dei motivi per cui molti volevano che Draghi rimanesse a Palazzo Chigi e non salisse al Quirinale è perché si diceva solo lui poteva garantire quest'anno, insomma, di relativa tranquillità. Ecco, ma lei ritiene che sarà difficile anche per Draghi tenere, insomma, tenere in mano le redini del governo? Cioè, c'è il rischio che sfuggano anche a lui?
Ma insomma, da queste prime avvisaglie, che non sono poi primissime perché sono già alcuni mesi, insomma, da prima di Natale, che insomma, in particolare la Lega sta pretendendo uno status di eccessiva libertà. Ripeto, quando si fa parte di una coalizione di governo bisogna, almeno nel sostenere il governo, marciare tutti pari, perché altrimenti non è possibile anche per gli altri componenti della maggioranza poter assistere in modo silenzioso e inerte a un movimentismo senza regole, insomma, no? Certo. Se penso al dibattito di questi giorni sulla riforma della giustizia, insomma, c'era un'intesa nel governo di non mettere dei voti di fiducia, ma questo è interpretato persino dalla forza che nell'area del centrodestra viene considerata la più moderata, la più governativa, si assumono degli atteggiamenti come se insomma l'intesa che è stata raggiunta all'interno della compagine di governo non esistesse, perché un conto è dire non metteremo dei voti di fiducia, che vuol dire anche qualche emendamento potrà essere presentato dal Parlamento, ma se proprio quello è semplicemente un'ipotesi, ho sentito dire Tajani che quello è il testo base, ma se è il testo base non è ovviamente una proposta del governo, insomma, ecco, il governo ha inteso verificare e all'interno del governo, insomma, si era realizzata una intesa, ma un conto è un'intesa che può anche prevedere qualche piccola modifica, ma no, se cominciano a fare tutti così è evidente che il governo non tiene. Bisogna essere molto realisti e essere consapevoli delle difficoltà che sono di fronte a noi. Insomma, io mi auguro che, insomma, anche per l'iniziativa del Partito Democratico, il quale giustamente, e secondo me agli elettori questo lo vedono, ecco, lo vedono, non crea problemi, non perché non avrebbe ragione anche di pretendere delle posizioni sui vari temi anche leggermente diverse, insomma, rispetto a quelle convenute in sedi di governo. Ma proprio perché c'è questo senso di responsabilità, io credo che fino adesso, al di là dei sondaggi che insomma ci vedono premiati seppure di poche unità, alla fine, come ha dimostrato l'ultimo passaggio amministrativo nelle grandi città, il consenso degli elettori è sempre superiore quello al Partito Democratico, perché insomma c'è una parte di elettori che non risponde ai sondaggi ma che ha gli occhi aperti e vede chi è responsabile e chi non è responsabile.
Beh, sicuramente in questa fase è, come dire, è un valore non da poco. Senta, un'ultima cosa, diciamo, su quel no di Draghi, anche molto netto, ecco, da considerare definitivo secondo lei, oppure Draghi ha voluto dire no a una specifica operazione politica che cominciava a prendere forma in quei giorni della scorsa settimana, cioè che lui potesse essere il federatore di un'operazione centrista?
Secondo me questa seconda ipotesi è quella che vedo io. Ho voluto troncare una discussione che lo avrebbe trascinato dove lui non vuole essere trascinato. E quindi per troncare la discussione ha assunto questa posizione netta. Ma io personalmente credo che lui non intenda, sicuramente non intenda attivare una sua forza politica intestata, perché capisce che per governare ha bisogno di non essere una parte in causa, lui deve essere quello che rappresenta come la forza coagulante, insomma, no? Altrimenti il governo va da mille parti, insomma, no? E quindi lui mi sembra che si comporti in modo molto corretto, dicendo: io mi chiamo fuori, voi capisco che avete le vostre esigenze di fare campagna elettorale, dico solo che dovranno essere regolamentate, perché non è possibile fare due parti in commedia, insomma, ecco, essere parte della maggioranza e parte dell'opposizione al governo, insomma, ecco, perché così non funziona. E lui ha voluto dare un contributo personale, preservando il suo ruolo non al di sopra delle parti, ma il suo ruolo di costruzione della, come dire, della coesione minima per poter veramente governare, insomma, ecco, altrimenti i rischi sono grandi. Ecco. Ecco,
a questo proposito, all'indomani della rielezione di Mattarella si è parlato, insomma, di un'agenda politica, di un'agenda indicata dal Capo dello Stato, insomma, non sarebbe corretto in base alla Costituzione descriverla così. Comunque, insomma, il Presidente ha indicato una serie di priorità da affrontare e alcuni partiti, tra l'altro di nuovo in primo luogo il PD, si sono detti d'accordo. Eguaglianza e dignità, queste sono state le parole del Presidente. Ecco, come si realizzano? E in generale, comunque, ecco, siccome sono state delle polemiche, lei pensa che quelle di Mattarella siano indicazioni su cui i partiti debbano discutere, che debbano, insomma, affrontarle?
Ma sicuramente c'erano delle indicazioni diciamo sì, ecco, di grande progetto, insomma, ecco, ma erano indicazioni che lui offriva, che sapeva bene che non potevano essere portate avanti lui, perché non ha competenze,
certo, sì, questo
della Repubblica è... di questo tipo, ma erano delle indicazioni di ordine generale, insomma, delle indicazioni di prospettiva, era quasi un appello alle forze politiche a darsi un disegno di futuro, insomma, allora lui ha accompagnato anche queste sollecitazioni con così, con un respiro di speranza, di fiducia e di ottimismo sulla possibilità che il nostro paese possa muoversi in queste direzioni, insomma, erano quello che ha colpito, erano non tanto i contenuti, perché non erano contenuti programmatici in senso stretto, erano indicazioni di prospettive di futuro che la politica non può mai
appunto quelle due parole, ad avere, insomma, quelle due parole, eguaglianza e dignità, dentro c'è tutto, insomma, no?
Ma appunto e anche speranza, perché ha chiuso con questo riferimento a David Sassoli,
sì.
Speranza che vuol dire anche fiducia, insomma, nella possibilità di realizzare questi obiettivi, ma sicuramente si è mosso all'interno delle prerogative presidenziali, che sono quelle di, come dire, di rappresentare l'unità del paese, l'unità della nazione e la difesa della Costituzione. La Costituzione è fatta anche dei primi 12 articoli, dei principi fondamentali, e lui è garante anche di quello, per cui il tema, la sottolineatura sul tema della dignità è una sottolineatura che deriva dalla necessità di difendere i valori inseriti, iscritti nei principi fondamentali della Carta. Non c'è dubbio che la nostra democrazia è una democrazia parlamentare ed è tutt'altro che una democrazia ideologica, non voglio dire confessionale, ma anche solo ideologica. Però il modello della nostra democrazia non è agnostico dal punto di vista valoriale, e quindi il Presidente della Repubblica ci ricorda appunto che il tema della centralità della persona, della dignità della persona, del valore dei diritti soggettivi, insomma, dei diritti soggettivi sono temi assolutamente irrinunciabili, devono sempre essere presenti nell'agenda della politica.
Senta, lei prima... No, scusi, voleva dire qualcos'altro su questo?
No, ma su questa linea che ho già detto, certo. Insomma, quindi...
Prima lei ha accennato a quello che succede nel centrodestra, le divisioni e così via. Ecco, invece per quello che riguarda il centrosinistra, vista anche quello che sta, insomma, come dire, la rielaborazione molto sofferta che è in corso nel Movimento 5 Stelle, ecco, come vede i prossimi mesi, anche la posizione del Partito Democratico rispetto al campo largo? C'è ancora quella prospettiva, secondo lei?
Ma io penso di sì, che è una prospettiva necessaria al Paese, a maggior ragione nel momento in cui il centrodestra cerca, sia pure con le difficoltà a cui ho appena fatto cenno, insomma, di trovare una strutturazione che tenga insieme tutti, insomma, no? A maggior ragione, insomma, c'è l'esigenza di dare un senso all'altra parte, insomma, no? Quella del centro-sinistra, insomma, no? E quella delle forze di progresso, insomma, ecco, qui, che devono trovare, ripeto, a maggior ragione un momento di coordinamento sempre più intenso, insomma, ecco. Io credo che fa bene il segretario del PD Enrico Letta a rispettare i tempi e anche le difficoltà del Movimento 5 Stelle di trovare un nuovo asse, insomma, no? E un nuovo senso anche alla sua presenza, perché non c'è dubbio che nel 2018 è stato un movimento che ha cercato di raccogliere, come dire, tutte le spinte antisistema politico, insomma, no? Che si manifestavano in quel tempo nel paese, dopo l'esperienza di governo che li ha visti presenti, 5 Stelle senza soluzione di continuità in tutta la legislatura, è evidente che ha posto a questo movimento la necessità di darsi un'identità come forza di governo, non solo di raccolta della rabbia o anche solo dello scontento che c'è nel paese, che c'era in particolare in quella fase storica nel paese. No, non c'è solo un problema di raccolta e rappresentanza di sentiment del paese, l'esperienza di governo li ha messi nella necessità di definire anche una identità politico programmatico, insomma, no? E quindi questa è un'operazione non facile, e non rapida, insomma, ecco, quindi sì, l'atteggiamento sì del Partito Democratico di avere molto rispetto, insomma, ecco, sì, per lo sforzo che sta facendo in questa stagione, insomma, in questa fase di ridefinizione di se stessi, insomma, no? Del Movimento 5 Stelle, mi sembra che sia giusto, sia giusta, insomma, che non è possibile forzare, non è possibile affrettare, molto rispetto, tenendo però da parte del Partito Democratico la barra ferma su temi fondamentali, insomma, pensiamo solo al ruolo che ha avuto l'Europa nel ridefinire questa identità. Io non dimentico che questa legislatura è iniziata con un governo che aveva come obiettivo programmatico dichiarato quello, in un qualche modo, di prendere le distanze, ecco, dall'Unione Europea, dall'euro, e stiamo finendo la legislatura anche per il lavoro molto delicato, molto intelligente, a mio avviso, del Presidente della Repubblica, insomma, no? Che ha in un qualche modo aiutato, insomma, il Paese a darsi una consistenza programmatica, governativa dentro al Parlamento, insomma, no? E abbiamo cominciato con le posizioni antieuropee, finiamo la legislatura con un presidente del governo che è stato il presidente della Banca Centrale Europea.
E tra l'altro
la strada ne è stata fatta.
Molti si sono convertiti, diciamo, no? All'Europa.
No, Ma cioè, si sono convertiti all'Europa, e questo è stato l'argomento fondamentale anche per non sostenere la candidatura a Draghi e la Presidenza della Repubblica, perché dicevano Conte per primo, è necessario che continui il lavoro che sta facendo al governo, insomma, no? E lo diceva di uno che era stato il Presidente della Banca Centrale Europea. Senza speculazioni, senza polemiche, ma a me pare che tutto questo abbia un significato.
Senta, invece, sempre per quanto riguarda i rapporti politici, ecco, tra il PD e quello che sta succedendo al centro, Renzi, Calenda, Toti, ecco, ci può essere qualche forma di dialogo, oppure i rapporti ormai sono, insomma, in qualche modo compromessi?
Io sono figlio di una cultura che ha sempre creduto molto nel dialogo, soprattutto quando ci si trova di fronte a un paese attraversato da molte linee divisive, insomma, no? Persino negli anni dell'immediato dopoguerra, di forte contrapposizione tra la DC e il Partito Comunista. Insomma, gli storici ci hanno in un qualche modo aiutato a capire che anche quegli anni erano anni sostenuti da un forte dialogo, insomma, no? Fra governo e opposizione.
Anzi, gli storici recentemente si sono accorti che Togliatti in particolare era quasi ossessionato, diciamo, dell'avere un rapporto, un dialogo con la Democrazia Cristiana.
Non si dimentichi che De Gasperi era il ministro degli esteri del governo Parri e che diventa presidente del Consiglio su iniziativa di Togliatti. Persino la rottura del tripartito, ci ha spiegato in una magnifica lexio a cui io ho avuto il piacere di partecipare, di ascoltare, Beppe Vacca, insomma, citando testi, in particolare di Amendola, ci ha fatto capire che persino la rottura del tripartito in un qualche modo è avvenuta nell'interesse di entrambi i fronti, nel senso che è evidente che nel 1940, all'elezione del 48, De Gasperi non poteva partecipare essendo alleato dei comunisti, ma neanche Togliatti poteva partecipare a quelle elezioni, che erano di una virulenza enorme, essendo alleato dei democristiani, e dunque è stato ricollocato in un contesto politico più oggettivo anche quel passaggio, che è stato un passaggio veramente molto forte, insomma, sì, no? Ma Moro lo ha sintetizzato in quel suo ultimo discorso all'Assemblea dei Gruppi Democristiani, quando diceva: ma che cosa ne sarebbe del paese se una forza politica importante facesse l'opposizione fino in fondo? Però per non fare opposizione fino in fondo bisogna tenere dei fili di collegamento, dei discorsi. Paese che lui definiva, e secondo me è un'immagine ancora calzante, definiva un paese dalle passioni forti e dalle istituzioni fragili. Le istituzioni restano fragili, le passioni sono ancora forti, mentre ieri erano motivate, come dire, da visioni politiche, oggi sono motivate da altri temi, secondo me molto meno interessanti e soprattutto
molto anche meno motivati
al dibattito. Adesso, ma allora c'erano passioni, le piazze si riempivano per ragioni politiche, insomma, passioni fortissime, ma le istituzioni erano fragili di fronte a queste passioni così forti. Adesso non ci sono più le ideologie che riempiono le piazze, ci sono movimenti come Novax o qualcos'altro, insomma, no? E allora bisogna portare anche la politica nel dibattito, e quindi le forze politiche che hanno una loro storia, una loro tradizione, una loro forza ideale, hanno anche questa responsabilità, insomma, ecco. Non c'è dubbio che se anche la vicenda dell'elezione del Presidente della Repubblica recente, a cui lei ha fatto cenno, non si fosse conclusa in tempi abbastanza rapidi e al meglio, la responsabilità sarebbe ricaduta non su tutte le forze politiche, almeno da parte di chi ci guarda dall'esterno, insomma, ma in particolare del PD, perché si fa carico al PD in un qualche modo di essere, come dire, poiché è una forza politica ben radicata, di essere più responsabili degli altri. Quindi questa responsabilità il PD la sente tutta, insomma, ecco, di rappresentare non la conservazione ma la tenuta del quadro costituzionale, insomma.
Senta Castagnetti, un'ultima cosa, ma anche per me, diciamo, che sento molto. Lei prima citava David Sassoli e in questi giorni ha fatto diverse iniziative in Italia, insomma, per ricordarlo a un mese dalla morte. La sua scomparsa ha colpito moltissimo, insomma, come si è visto dalle infinite testimonianze di affetto. Lei che lo conosceva bene, ecco, si aspettava che fosse entrato così in profondità, diciamo, nel cuore delle persone, della gente?
No. Confesso, non mi ero accorto era avvenuto qualche cosa nel paese e di nuovo, ecco, quelli che fanno politica non sempre si accorgono di quello che avviene. Era avvenuto che la gente, l'opinione pubblica, come la si voglia chiamare, aveva colto una diversità in questo uomo politico. Aveva accolto che era un uomo politico molto diretto, che faceva battaglie anche senza rete, insomma, no, senza protezione alcuna, e che ha avuto il coraggio, l'intelligenza di portare nel dibattito politico l'essenza dei problemi, insomma, no? Certo. L'essenza dei problemi, perché la gente ha mostrato
anche
di
con
capirlo,
uno stile diverso, insomma.
Sì, ma
anche come contenuti, intanto, non c'è dubbio. Certo.
Ma non c'è dubbio, ma intanto sarà ricordato nella storia delle istituzioni europee. Io sono stato in Europa e sarà ricordato perché lui ha cambiato la funzione del presidente del Parlamento europeo, perché nella tradizione del parlamentarismo anglosassone il Presidente del Parlamento europeo è sempre stato uno speaker, cioè un portavoce, che non prendeva mai posizioni politiche. Anche nelle riunioni della Troica, fra il Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio e il Presidente del Parlamento, il Presidente del Parlamento così era lì, ma non giocava un ruolo politico. Invece Sassoli gli ha dato ruolo politico. Un ruolo politico che spesso è servito a salvare l'onore dell'Europa. Quando le istituzioni che hanno potere decisionale in Europa, come la Commissione o il Consiglio, non riuscivano su temi fondamentali a prendere posizioni per le divisioni all'interno dei 27 paesi del Consiglio europeo, lui la prendeva la posizione e spesso era l'unica voce dell'Europa che prendeva posizione. Quando ha denunciato lo scandalo di quello che avveniva e che purtroppo continua a avvenire al confine fra la Polonia e la Bielorussia, la divisione, il confine fra umanità e disumanità, quando denuncia lo scandalo della vicenda dei migranti che non sono assunti in carico dall'Europa nella misura in cui sarebbe necessario che l'Europa facesse, insomma, no? Ha fatto delle battaglie in punta di verità, che ha messo di fronte anche le altre istituzioni europee a una responsabilità ineludibile, insomma, no? Non le ha messe in crisi, ma ha messo di fronte a una responsabilità ineludibile. Lui è venuto assieme alla Ursula von der Leyen a Fossoli, a Carpi, dove c'è questo campo di concentramento, era un campo di transito, ed è venuto l'11 luglio, è stato forse uno degli ultimi discorsi politici di David Sassoli. Diceva, rivolto alla Ursula von der Leyen: cara Ursula, quando è nato il nazismo la gente si voltava da un'altra parte, non capiva che cosa stava nascendo, non capiva quali sarebbero state le conseguenze, e facciamo finta di non vedere. Stavolta vediamo tutti, nessuno potrà dire non mi ero accorto. Stavolta ci rendiamo conto tutti del dramma dei profughi, del dramma degli esiliati che scappano dall'Africa e corrono il rischio anche della morte pur di allontanarsi da una situazione in cui il destino della morte è assicurato, insomma, no? Ci vediamo tutti quello che sta accadendo, non ci sono più i lager del nazismo, ma c'è il Mar Mediterraneo che è un enorme lager, e le generazioni che verranno dopo ci chiederanno conto, e ci chiederanno: ma voi dove eravate quando succedevano queste cose? Ecco, la passione con cui, e l'intelligenza con cui interloquiva con le altre istituzioni dell'Unione Europea in punta di verità, insomma, questo aveva colpito la gente al punto che appunto c'è stata questa reazione alla sua morte.
Senta, ecco, ma perché allora la politica italiana non si è accorta, o si è accorta tardi, di quanto fosse da un lato amato, ma anche quanto avesse inciso, tra l'altro, in un'istituzione come quella europea, che è sentita comunque lontana? Insomma, nonostante questo era riuscito a entrare proprio molto nella consapevolezza delle persone, degli italiani.
Ma perché? Per la distrazione della politica italiana. Perché la politica italiana, a volte, insomma, non è in grado di percepire quello che sta avvenendo, come dire, nel rasoterra del paese, e poi paga, ne paga le conseguenze, insomma, no? E non si era accorta, ma confesso, insomma, anch'io stesso, io non faccio più politica attiva, ma insomma continuo ad avere una grande attenzione, perché insomma,
il radar ce l'ha sempre puntato sulla politica,
ma beh, per forza, cioè, perché sì, siamo uomini, che siamo, siamo animali politici,
zoon politikon,
assolutamente. Vabbè, spero che possa essere una lezione per la politica italiana, capire qual è il fondamento di una popolarità genuina, ecco, non è una popolarità acquisita
sui social,
così, a battaglie populistiche, è la popolarità di presso, come dire, la parte buona del paese che chiede una politica intelligente, una politica spesso diversa rispetto a quella che noi siamo in grado di offrire. Insomma, ecco, bisogna prestare attenzione. Da questo punto di vista, la vicenda della dolorosa della morte di David Sassoli è paradigmatica di un atteggiamento che tutti dovremmo cercare di comprendere e realizzare. Insomma.
Benissimo, io la ringrazio, Castagnetti, per questa lunga chiacchierata. Piacere
mio.
E buon lavoro e a
grazie
presto.
Grazie a lei.
Grazie.
Bene, arrivederci.